Ok, bentornati in onda. Sono Gianluca, un insegnante come quelle che mi hanno preceduto, compagni che mi hanno preceduto. Io non sarò ovviamente all'altezza di quelle bellissime lezioni che avete ascoltato. In un'era di digitale io farò una lezione, se così si può dire, tra molte virgolette, per analogia. E sono tenuto un po' a parlare di questo, La scuola fascista, un libro edito un po' di anni fa da Gianluca Gabrielli e Davide Montino, una collettanea di diversi ricercatori universitari. Gianluca Gabrielli è un insegnante di scuola già elementare, scuola primaria, nonché ricercatore. Davide Montino, che ci ha lasciato nel 2010, è un docente dell'Università di Genova. Dico questo perché, siccome stiamo parlando di un libro che parla di storia sotto, come dire, di storia locale, si intitola La scuola fascista, ma accede a fonti locali, soprattutto dell'area ligure e dell'area emiliana, che sono le due aree di provenienza dei due curatori della collettanea. Ero tenuto a fare appunto una lezione, siccome a breve si terrà un anniversario, che è l'anniversario della famigerata riforma Gentile, il centenario della riforma Gentile, il 6 maggio sarà il centenario. Che cosa resta della riforma Gentile? Io l'ho declinata secondo un titolo di una canzone degli anni '80. Cosa resterà? Da dove parto? È difficile trattare, intanto ovviamente consiglio la lettura del testo, perché è un testo che ha un apparato iconografico importante, ci sono delle fotografie, delle immagini che danno idea di quello che significa in qualche maniera propaganda e, aperte virgolette, arancia meccanica, chiuse virgolette, nei confronti di una popolazione, parliamo di una scuola che era rivolta soprattutto a bambini. Stiamo parlando di un'Italia che non è un'Italia, insomma, ancora con una scuola rivolta a tutti, e si vuole rivolgere a molti, ma per finalità che vanno, insomma. Allora, io appunto ho esordito dicendo che farò delle analogie, lancerò delle sollecitazioni, quindi mi limiterò a trattare, e ognuno farà le sue considerazioni o come dire, le sue analogie con l'oggi rispetto a qualcosa che è riportato nel testo, dove si parte da una domanda: è esistita veramente la scuola fascista? Perché Gentile, per quanto tirato per la giacchetta, era fondamentalmente un come dire, l'ultimo della sua specie, quindi un ideologo, un intellettuale liberale e nazionalista. Quindi il nazionalismo è una categoria che possiamo assolutamente considerare oggigiorno attuale. Quindi prendo dei brani e ve li leggo, così come sono, magari ve li introduco a volte no, e ognuno avrà le sue immagini, ognuno. Allora, la riforma, che cosa resta della riforma Gentile? Allora, prima di andare avanti, chiudo subito. Cosa resta della riforma Gentile oggi? Bottai. Per chi non sa chi è Bottai, poi alla fine lo vedremo. Allora, prendo alcune parole direttamente dalla penna di Davide Montino. Quando parla della riforma dice: ma parlare di riforma significa anche mettere nel conto quella politica che fin da subito fu messa in atto, denominata politica dei ritocchi, di cui anche oggi ovviamente conosciamo. Cioè, si scrive una legge e poi si trovano, come dire, tutti gli aggiustamenti possibili nel concreto, nella pratica di questa legge. Facciamo una premessa: Gentile, con tutto tutte le critiche che possono essergli fatte a distanza di 100 anni, era uno che credeva nella canzone di Gianni Morandi, Uno su mille se la fa. Quindi non è che quando scrive la sua riforma non credesse nel, attenzione alla parola magica, merito, declinato proprio con... C'è una classe dirigente ovviamente meritevole per nascita e poi c'è una classe invece subalterna dove vanno valorizzati coloro che hanno delle doti speciali. Della riforma gentiliniana ci manca solo però l'aspetto, come dire, come mettere in pratica, come valorizzare, come fare emergere queste doti speciali presenti a volte anche nelle classi subalterne. Riprendo la lettura del testo, che è un testo molto interessante, un testo dove si fa espressamente riferimento, nel caso di Gianluca Gabrielli, lavora e collabora col CESP, il Centro Studi per la Scuola Pubblica, che offre anche oggi, insomma, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, momenti di discussione, eccetera. Allora, sempre Montino scrive: sotto la spinta di un ceto medio che ambiva sempre più all'istruzione intesa come possibilità di mobilità sociale, che prefigurava la scuola di massa, e sotto gli impulsi di un'economia che chiedeva con insistenza quadri tecnici, amministrativi e professionali specializzati, era chiaro che l'orizzonte della formazione stava mutando di segno. Fa riferimento al fatto che Gentile ovviamente ha un'impronta molto legata, ovviamente, siccome dobbiamo garantire un'istruzione per le classi dirigenti, quell'istruzione deve essere legata a quello che ancora oggi è considerato l'ideale della formazione scolastica, il liceo classico. E il liceo classico con una formazione filosofica e con un latino che serve a formare la mente. Ecco, diciamo che in quel periodo in cui la riforma, siamo nel 1923, l'abbiamo appena detto, un decreto legge 1054, adesso non ci interessano le formalità, ci interessa la sostanza, la questione educativa riguardava sempre meno la formazione delle eliti in realtà. E queste sono le parole di Davide Montino, è sempre più una risposta sociale alla configurazione di una moderna società industriale di massa, perché sappiamo che il ritardo dell'Italia nella sua industrializzazione ha coinciso con il periodo, insomma, a cavallo tra la fine, diciamo, del periodo liberale legato a un democristiano di nota fama che non citerò, e l'avvento di un altro invece personaggio politico che ha una storia politica che non viene ricordata dai fascisti stessi, anarco-socialista, e che entrò al potere, cadrà il prossimo anno, è storia di oggi, insomma la Segre ha chiesto che venga in qualche maniera celebrata, diciamo così, sempre tra virgolette, il ricordo dell'assassinio di Matteotti. Il prossimo anno in pompa magna, oltre che le varie foibe e compagnia bella. Vado avanti, adesso partiamo con le sollecitazioni e mi limiterò a fare delle analogie. Ricordatevi cosa resta della forma gentile Bottai. Allora, non è un caso che un terreno di scontro in seno alla politica, riprendo la lettura di regime, fu proprio quello relativo all'istruzione tecnica e professionale, che più tardi si giungesse con la carta della scuola di Bottai, siamo nel 39, e una prolusione che lui fece in Parlamento, se così si può chiamare quella cosa, che insomma nel 39 era il luogo deputato alle discussioni e alle presentazioni delle leggi, a tentare una sintesi tra una vocazione d'Italia della scuola che pure si volle mantenere e la risposta ad un ceto medio ormai incalzante. Taglio davanti abbastanza con l'accetta perché so che siamo tardi, anch'io sono tardi, e sempre Montino scrive: interpretare la riforma gentile non è impresa facile, in parte perché si pone nei stessi contenuti su un delicato crocevia, sottolineo crocevia perché pare di un'attualità incredibile. Si potrebbe provare a sintetizzare tra liberalismo, nazione e fascismo, in parte perché, questa seconda parte sottolineiamo, esiste una certa discrepanza tra quello che è stata in quanto operazione culturale, metonomia a caso, Renzi, Bianchi, Insomma, andiamo avanti, e invece l'impianto teorico, sì, e quindi l'impianto teorico della riforma è quanto effettivamente si è concretizzato nella prassi, anche in considerazione che poi la prassi è stata realizzata e concretizzata sotto il regime, già a regime. Infine, dice, i suoi contenuti, così come gli effetti, si devono misurare su un periodo che antecede il regime, cioè bisogna considerare adesso, siccome il libro è anche un libro soprattutto di storia, considerare la cultura di Gentile da dove arriva, cioè da quell'Ottocento di costituzione di un'idea di nazione che passa nei libri di storia con l'idea del risorgimento. Apro, cioè sono tutte sollecitazioni, ricordatevi, non affrontiamo, in realtà io non affronterò niente anche perché non sono in grado nello specifico, lancio, ma che si misura su un periodo appunto che segue il regime, tant'è che ancora ne stiamo a parlare, e chi ne parla, chi parla della scuola di oggi, dice che ha ancora una forte impronta gentiliniana, spesso senza in realtà considerare uno su mille ce la fa. Quindi passiamo avanti e prendiamo invece un altro momento, diciamo, del libro. Io c'è tutto un corredo di immagini che non posso ovviamente, e andiamo direttamente alla carta della scuola di Bottai, così passiamo subito alla efferata conclusione. Gli autori di questo breve testo, questo legato a una ricerca, sono questa Silvia Bordoni e Gian Giuseppe Contessa. Viene presentato in Parlamento nel 1939, l'ho detto, non vi dico giorno e mese perché sennò sembra un secchione, però si apre così. L'ingresso delle masse nella scuola e l'avvento di fatto di una scuola popolare impone la revisione non solo degli ordinamenti e dei programmi, ma altresì degli ideali stessi della cultura e della scuola. Nella piena maturità dell'anno 17, io riesco a leggerlo, sono capace, sono scritto, con i numeri romani, lo dico per i miei ascoltatori. Il fascismo si può porre il problema di una scuola che non serva né la verità borghese, né la verità proletaria, ma una verità umana e nazionale. Sottolineo nazionale. Accanto all'esigenza umanistica, o per meglio dire classica, attenzione perché adesso entriamo nell'attualità. Da questo momento in poi sembrano scritte dai nostri ministri dell'istruzione, non sembra più Bottai. È sentita l'esigenza di una struttura tra scuola e vita. La vita è lavoro. Quindi adesso io mi limito a leggere quelli che potrebbero essere i proclami, le circolari, eccetera, eccetera, eccetera. Gli ordinamenti del 23, ah no, accidenti, il 23 mi frega, si rivelano oggi insufficienti e difettosi. La riforma Gentile ha ceduto il passo ad un formalismo verbalistico filosofeggiante, che è la sofisticazione più pericolosa del pensiero. Notare bene lo sforzo sofistico e anche retorico. Il lavoro è il lavoro delle mani. La scuola non conosce, anzi misconosce questo lavoro delle mani. In un momento in cui si sta creando una vera mistica del lavoro, la scuola è assente. Il comune denominatore della scuola italiana così diverrà il lavoro. Una scuola che voglia veramente aderire al tempo nostro deve essere umanistica, STEM, STEAM, e possedere la capacità di umanizzare il lavoro, la tecnica e la scienza. Non è Bianchi, e non è neanche Valditara. Andare verso il popolo è possibile solo selezionando. La scuola borghese non può curarsi della selezione. Una scuola di popolo intanto è tale in quanto è capace di selezionare. Vabbè, questa sì, no, questa è un po' fascista. Adesso, siccome insomma chiudiamo in maniera circolare, vi leggo, adesso sarebbero troppe le sollecitazioni, abbiamo troppo poco tempo, uno dei capitoli parla, sono già stati fatti interventi in merito, quindi soprattutto da parte di Amarilli, la professoressa Amarilli, dove si cita il testo unico, dove si cita, c'è anche tutta una narrativa imposta a un certo momento alle scuole elementari, che poi in realtà sono sostanzialmente il grosso, la fetta più grossa delle persone, degli individui interessati dalle riforme, perché stiamo parlando in Italia comunque di 100 anni fa, dove la scuola era quella di Pinocchio. Allora, c'è un interessante, ve lo leggo così com'è, stiamo andando in chiusura, quindi se per caso vi siete addormentati adesso, risvegliatevi un attimo, lapsus. Letteratura per l'infanzia, questo che sto per leggervi è un brano tratto dalla Bibliotechina del Balilla, diretto da Nonno Ebe, pubblicato, attenzione alla casa editrice, Carroccio, Milano, agosto del 35, dal titolo Tre figli della lupa. Racconta di un evento teatrale svolto in una scuola del regno. Si avvicinarono alla statua di Dante Alighieri. Adesso ricominciamo con le analogie col presente, ma ognuno di voi poi farà. E salutando romanamente dissero, sono rivolti a Dante Alighieri, aspetta che metto delle sollecitazioni, modello pubblicità occulta, San Giuliano. Allora, salve o padre maestro, la statua di Dante alzò il braccio e disse: io ho dato all'Italia la lingua unitaria per il nuovo impero romano, tutto il mondo ti onora o maestro, e noi futuri guerrieri del nuovo impero porteremo ed insegneremo nelle più lontane contrade la tua immortale divina commedia, la lingua italiana. Anche per questa battuta gli applausi furono scroscianti e prolungati, soltanto allo squillare dei campanelli ritornò il silenzio. Allora la direttrice, sempre seduta fra le autorità, ma molto commossa, osservò un'altra scena fuori programma. Remo, Romolo, Cesare, Dante, i tre figli della lupa e la lupa, che camminava sulle due gambe posteriori, si diressero in fondo al palcoscenico e si schierarono davanti al ritratto del duce. Con uno scatto salutarono romanamente e, dopo aver gridato la «A noi!», intonarono l'inno del duce, che venne cantato da tutti i presenti, artisti e pubblico, e bla 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 bla. Ecco, adesso vediamo quali sono appunto i frutti della riforma Gentile, o meglio, quello che abbiamo visto nell'analogia adesso detto Gentile, quindi vi ho riportato indietro nel tempo. Pensate, cosa resterà? Vi ho detto Bottai, adesso vi leggo, tratto dall'Indipendente online. I genitori di Giuliano De Seta non riceveranno alcun risarcimento dall'INAIL. Il ragazzo di 18 anni è morto lo scorso 16 settembre all'interno della sede dell'azienda BC Service di Noventa di Piave, dove svolgeva il percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro, il cosiddetto PCTO. È rimasto schiacciato da una lastra d'acciaio di oltre una tonnellata che lo ha ucciso nel giro di pochi minuti. Sempre dallo stesso sito, Lina ha riferito che per via del fatto che il reddito familiare supera la soglia minima di legge e non per l'inquadramento del ragazzo come stagista, come riferito in un primo momento da alcuni politici e media nazionali, la famiglia non ha diritto ad alcun indennizzo. Abbiamo riconosciuto l'infortunio mortale sul lavoro subito e questo sarà importante anche ai fini processuali. E anche gli altri aiuti previsti dalla legge sono stati erogati, riferisce la direttrice dell'INAIL del Veneto Enza Scarpa, alludendo l'assegno per le spese funerarie alla famiglia. La mistica del lavoro. Abbiamo chiuso, io passo la parola all'ultima delle nostre compagne insegnanti che affronteranno questi temi.
Direi che abbiamo visto abbondantemente come fino ad ora chi ci governa e chi ci ha governato, insomma, si è impegnato davvero profondamente sia da un punto di vista politico che da un punto di vista ideologico che da un punto di vista economico, insomma, per utilizzare la scuola, insomma, ai propri fini, per cercare di rimodellarla come meglio poteva per portare avanti i propri interessi. Ma diciamo che nonostante tutto c'è chi resiste all'interno del mondo della scuola. Come dicevamo, le scuole le viviamo noi lavoratori, le vivono gli studenti, e come è successo in passato, insomma, ci sono stati numerosissimi esempi di chi ha resistito, di chi ha combattuto proprio all'interno del mondo della scuola, proprio grazie a un'educazione che ha cercato, insomma, di filtrare nonostante i mille ostacoli che ponevano. Per ricollegarci un attimo a quello che diceva il compagno che ha appena parlato, mettiamo un pezzo citato da lui stesso, probabilmente molto caro anche a validare la sua teoria del merito.
Anche a San Giuliano
la sua teoria del merito, uno su mille ce la fa.